State per ascoltare il True Blue Show, l'unico podcast italiano dedicato ai Dallas Cowboys. A cura della redazione di True Blue Blog, conduce Roberto Giani.
This message is transmitted at the request of the President of the United States of America and the Office of Homeland Security. In compliance with the United Nations, the President of the United States has declared martial law. Curfew is now in place. Return to your homes. Any congregating of two or more people outside of your homes will result in you being arrested on site. Anyone possessing a firearm.
Benvenuti e ben ritrovati, amiche e amici ascoltatori del True Blue Show. A qualcuno dei giocatori dei Cowboys non piacerà sentirla chiamare così, ma quella di domenica era a tutti gli effetti una desperation game e come tale è stata interpretata dagli allenatori e dai giocatori, che hanno comunque fornito una prestazione migliore di quelle a cui ci avevano abituati in trasferta e di quella mostrata la scorsa settimana con i Titans. Per analizzare il tutto ed approfondire i vari temi sono ospiti con noi Mark Taccone da Pescara. Ciao Mark.
Ciao Roby, ciao a tutti.
Con noi una vecchia conoscenza della tifoseria Eagles, moderatore della pagina Facebook Spazio NFL, redattore della rivista online L'Ultimo Uomo, Manuel Tracia. Grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao, grazie a te.
Da Torino, reduce da un weekend piuttosto complicato sportivamente parlando, il nostro NFL guru Francesco Cugusi.
Ciao, ciao a tutti.
Avremo come sempre l'intervento del tifoso della strada Luca Barbieri. Oltre che all'off of the numbers di Mark e il 4 minutes warning di Francesco, che ci parlerà di tutto quanto accaduto nella week 10 della NFL. Allora, Mark, ho parlato in fase di introduzione di questa gara come insomma è stata interpretata in maniera un po' particolare dal coaching staff, o almeno questa è stata la mia impressione. Vorrei sapere da te se sei d'accordo e cosa hai visto di diverso e se era davvero necessario arrivare a questo punto per vedere qualche novità e un po' più di coraggio.
Sono perfettamente d'accordo con quello che dice e con quello che ha scritto oggi. Evidentemente il mood di disperazione che aleggiava in mezzo ai Cowboys ha fatto sì che Linehan trovasse un po' di quel coraggio che serviva a liberare la fantasia e il talento dei nostri ragazzi. In più credo che una grossa mano venga dall'acquisizione di Amari Cooper. Anch'io ero piuttosto scettico sul fatto che avessimo dovuto dare una prima scelta, però considerando il fatto che siamo un pace per il solito record di 8-8, una prima scelta media per un giocatore come Amari Cooper può valere la pena, e si sta dimostrando comunque un giocatore in grado di alzare l'asticella dell'attacco. L'abbiamo visto sia con i Titans che soprattutto ieri con gli Eagles, quindi direi che queste due combinazioni hanno fatto sì che la squadra girasse un tantino meglio, non troppo, un tantino meglio di come non fosse in precedenza.
Manuel, ripetersi è forse ancora più complicato che vincere. Cosa c'è di diverso tra gli Eagles dello scorso anno e questi? È solo una questione di infortuni, che comunque pesano senza dubbio, o c'è dell'altro? Fermo restando ovviamente che gli Eagles, come i Cowboys, in effetti non sono ancora tagliati fuori da nulla.
Gli infortuni sicuramente, abbiamo perso 4-5 titolari da inizio anno e un'altra serie di giocatori che non hanno mai giocato con continuità, ma gli infortuni li abbiamo avuto anche l'anno scorso. E nonostante questo siamo riusciti a arrivare fino in fondo. Ripetersi è difficilissimo, si è visto con i Broncos, si è visto con i Ravens qualche tempo fa. A parte i Patriots quasi nessuno riesce a ripetersi. Più degli infortuni direi che ci stanno mancando come il pane i due coordinator che sono volati d'altrove, tutti e due del reparto dell'attacco. Frank Reich è andato ai Colts e De Filippo è andato a fare l'offensive coordinator dei Vikings. In questo momento stanno mancando come il pane due cervelli così nel coaching staff. e questo ti fa capire anche quanto i dettagli a volte facciano differenza tra una squadra da 8-8 e una squadra da 12-13 vittorie.
Francesco, un Prescott non propriamente perfetto ha comunque messo insieme una partita di tutto rispetto, e cosa molto importante, ha coinvolto ben 8 giocatori a ricevere i suoi lanci, cosa che in effetti non accadeva da molto tempo. Direi merito suo, ma anche di, ti do un indizio, mi sa che ne abbiamo parlato nella nostra chat privata stamattina.
Sì, 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 esattamente. Io, come ti dicevo oggi, reputo che voi abbiate avuto un problema piuttosto analogo al nostro. Nostro, mi riferisco ai Patriots ovviamente, che è quello che da inizio stagione avete affidato il ruolo di ricevitore principale a dei ragazzi che probabilmente non erano in grado di farlo. L'ingresso di Amari Cooper, che è un ricevitore numero uno fatto finito, permette ai vostri comprimari, Ernst, Beasley, eccetera, di fare quello che sanno fare meglio, cioè ricevitore numero due, numero tre e via dicendo. Questo gli permette di trovare spazi e secondo me la diretta conseguenza si è vista contro gli Eagles, ovvero un gioco meglio distribuito e degli spazi maggiori per dei giocatori che comunque io continuo a dirlo fin dal primo giorno, a me piacciono. Beasley è una specie di duplicato di Edelman, ma poi anche Ernst, sapete che è un mio protetto, e poi anche Amari Cooper, sono tutti giocatori comunque capaci di creare separazione. E quindi secondo me quella trade sta dando subito i frutti sperati, creando più spazi per i ricevitori. Poi i ricevitori li devi anche trovare, quindi probabilmente Prescott sta lavorando nel senso giusto, nel riacquistare la capacità e la calma di lettura che sicuramente gli era mancata per grossi tratti fino adesso in questa stagione.
Bene, dopo questa prima tornata di interventi, allora è tempo di ascoltare il tifoso della strada, Luca Barbieri, che sicuramente sarà decisamente più contento di settimana scorsa. A te la linea, Luca.
Allora, non è male poi alzarsi la mattina contenti, eh? Che per una volta il lunedì mattina non fa così cagare. Non è male. Non è male andare a vincere in casa degli Eagles, world champion ever and ever again. Non è affatto male, eh? Si sveglia, taxi, si vede la partita, si sa cosa è successo, si va a lavorare col sorriso sulla bocca, si fischietta, così top, veramente top, grande cosa, grande partita. L'unica pecca è che ha dato nuova vita all'imbecille con la testa rossa, che purtroppo segna un punto a suo favore. L'altro imbecille ci ha messo circa 6 mesi per capire che sei una linea che ormai non tiene più, neanche mio figlio di 6 anni, dobbiamo giocare un po' più veloci e non sparare bombe sul lungo e basta, e far prendere botte il nostro quarterback. Ma prima o poi ci è arrivato anche lui. Speriamo sempre che la coppia di idioti vada fuori dalle palle a fine anno, eh? La speranza è sempre quella, è che inizi un nuovo corso. Però sono soddisfazioni quando Zeke salta la cavallina. L'avversario degli Eagles è veramente un momento di goduria e di disturbo incredibile. Terza partita vinta di fila al Lincoln Financial Field, casa dei World Champion Ever and Ever Again. Tutto top, tutto al meglio. Oggi non mi posso lamentare, non posso neanche dire troppe parolacce. Oggi il tifoso della strada è contento, molto contento. Ciao ragazzi. Un saluto speciale sempre al grande Trubi Trubinski e a quel ratto del nostro kicker. Dan Bailey, dove sei? Please come back. Ciao!
Sì, non poteva essere altrimenti, in effetti. Mark, personalmente sono combattuto nel dare la palma del migliore in campo, e i due tra cui sono indeciso sono ovviamente Van Der Esch ed Elliott. Tu mi sa che lo hai già deciso chi è stato il migliore in campo, secondo te?
Sì, secondo me decisamente Van Der Esch, non perché sia stato più bravo nel fare quello che deve fare, cioè, hanno fatto entrambi la loro partita, hanno fatto entrambi vedere che sono delle prime scelte indovinate per i Cowboys, semplicemente per il modo in cui i due giocatori sono finiti in campo. Cioè Zichi è un predestinato e quindi è titolare della posizione da sempre, mentre Van der Esch si è guadagnato questa posizione anche grazie all'infortunio di Sean Lee, un infortunio che onestamente ci aspettiamo tutti gli anni, quindi è stato necessario draftare un linebacker a quel punto del draft. Però giocare una partita del genere, dove in molti momenti della partita è stato determinante per fermare l'attacco degli Eagles, in particolare quel placcaggio sulle stringhe di non so chi, mi aiuterà sicuramente Manuel a ricordarlo, che ha consentito verso la fine della partita ai Cowboys di far giocare un quarto e sei, un quarto e sette, poi sigillato da Jeff Fitt con il placcaggio su Zach Ertz, che l'ha riportato dietro la linea del primo down. Però il placcaggio di Van der Esch lì, uscendo dalle mani di un uomo di linea sulle stringhe del ricevitore, è stata una cosa veramente fenomenale. L'intercetto è stato più un errore di Wentz, secondo me, che una giocata di Van der Esch, però comunque è una copertura zona, tu devi essere lì e devi essere pronto. Lui è stato pronto e ha fatto anche una ventina di yard di ritorno che non guastano.
Le ha fatte proteggendo peraltro molto bene la palla, questo non so se l'hai notato, era molto preoccupato di tenersi vicino quel pallone. Manuel, a proposito di Wentz, io personalmente sono un suo grande fan, anche se tra i miei colleghi tifosi dei Cowboys non vige la stessa idea. E fra le altre cose, io ammiro tantissimo il suo coraggio di rimanere sempre nella tasca e lasciare la palla all'ultimo pur sapendo di pigliarsi il colpo. Dopo l'infortunio dell'anno scorso, che giocatore avete ritrovato? E poi, domandina un po' del cazzo, però fa ridere, secondo te con lui in campo lo scorso anno sarebbe finita nello stesso modo?
Allora, intanto inizio dicendo che un certo Tony Romo, durante una telecronaca l'anno scorso, ha detto di Wentz che si vede che lui non è un quarterback ma è un giocatore di football. Questo penso sia uno dei più grandi complimenti.
Grande.
Che si possa fare a un quarterback. Beh, allora,
detto da un quarterback, peraltro, e non da un giocatore di football.
Esatto. Sì, allora, in realtà, a parte le prime due o tre settimane, sicuramente dove ha dovuto rientrare nel ritmo partita, e sicuramente dove era molto meno più protetto, più anche dal gameplay. Sicuramente in questa seconda fase ha fatto vedere meno esplosività rispetto all'anno scorso, anche quella abilità nei terzi down di compiere una magia, magari di fare qualcosa di inusuale, di diverso, e quest'anno è molto più limitato da questo punto di vista, meno esplosività, e probabilmente ha imparato anche, soprattutto dal suo anno da rookie, a rischiare meno da questo punto di vista. E detto questo, a parte il primo mese, sta giocando a livelli con cui giocava l'anno scorso, quindi non da MVP ma insomma da top tier quarterback, e diciamo che i problemi non iniziano e non finiscono da lui sicuramente. E l'anno scorso, quei playoff lì, diciamo che dal punto di vista di narrativo, la sua assenza ha fatto molto, perché tutta la storia dell'underdog, di quanto gli Eagles si siano caricati in una situazione di sconforto, ha sicuramente aiutato. Detto che aveva perso a livello tecnico un sacco di, fatto passo indietro ovviamente, perché forse al di là delle due o tre partite che ha fatto bene, ha fatto anche un paio di partite disastrose, tipo il Division con i Falcons o i Raiders all'ultima giornata, insomma. Che altro? Sì, sicuramente quest'anno anche questo tema dell'essere underdog si è un po' ripresentato, perché abbiamo paradossalmente perso le partite in cui eravamo favoriti e vinto quelle in cui eravamo sfavoriti. Questo non so se è un problema mentale, è puramente narrativo, o se c'è qualcosa dietro.
Guarda, per esempio, mi ha fatto un po'... leggevo l'articolo della pagina Facebook di Philadelphia Eagles Italia, in cui facevano la cronaca della partita, e per esempio lo scrivente, mi piace chiamarli lo scrivente, imputa un po', insomma, la questione, dice: non penso sia, ah no, pardon, quello che più preoccupa è che ancora una volta nel finale di gara non è riuscito a condurre i suoi alla vittoria in una partita tirata.
Beh, il punto è che come arrivi a quella partita, ci sono un sacco di problemi nei 40 minuti, insomma, e passa precedenti, in realtà.
Esatto, sono d'accordo.
Beh, io poi non credo che sia fattibile criticare un quarterback che non riesce a chiudere un drive con 53 secondi e senza timeout sul cronometro, soprattutto con una difesa come quella dei Cowboys, che quest'anno a livello di secondaria è salita di colpi in maniera incredibile. Quindi non c'è da criticare Wentz. Poi non lo seguo così tanto, e quindi non so se in altre partite ha fallito il comeback all'ultimo drive, una cosa che magari è più nelle corde di giocatori come Brady o Aaron Rodgers. Però onestamente Wentz è un signor quarterback, cioè avercelo uno come Wentz in squadra,
sì, difficile imputargli nulla, direi, nella sconfitta di
quello che dici tu. No, assolutamente, cioè ha lanciato per più di 300 yard sempre agli stessi, in realtà, non trovando quasi mai i due esterni, però solo in mezzo al campo. Però comunque quello che dici tu della capacità di rimanere fino all'ultimo è una cosa che gli viene dal braccione, dal lancio molto rapido, dal movimento molto rapido che ha con il braccio, una cosa che se avesse Dak probabilmente sarebbe uno dei primi 5 quarterback in NFL.
Probabilmente invece non l'avremmo scelto con la quarta, al quarto giro, con un compensatory pick.
Probabilmente no.
Francesco, tu che di tight end ne hai visti fiorire diversi, quanto manca a questa offense un tight end di valore, specialmente in red zone? Anche ieri non siamo riusciti a capitalizzare quanto avremmo dovuto in termini di punti, invece direi che Philadelphia 2-3 cosine ce le ha fatte vedere con Zach Ertz.
Beh, ma è un argomento vecchio, no? Nel senso che soprattutto parlando di
che ti sta
di
particolarmente a cuore, peraltro.
Parliamo di Cowboys. Parliamo del fatto che in puntata, anche già l'anno scorso, mi ricordo, comunque anche le prime puntate di quest'anno l'abbiamo sempre detto, cioè un aspetto di gioco fondamentale. Il tight end ormai non è più il tight end che era 10 anni fa, un bloccatore aggiunto, ma un giocatore innanzitutto tra gli atleti più fantastici che ci sia nello sport mondiale. Ormai è un giocatore che sa fare tutto, perché deve bloccare il linebacker, deve essere più veloce dei linebacker, dei cornerback, deve essere più alto, più grosso, insomma è veramente un ruolo che se hai a roster uno come Hertz, appunto, che ha fatto vedere cosa può fare, ti risolve le partite.
Sì,
quindi
che poi quello che fa specie in assoluto, almeno quello che mi lascia basito, anche se ormai conoscendo e seguendo i Cowboys da così tanto tempo non dovrebbe, è come una squadra come i Cowboys, che ha avuto come ultimo tight end, ma ne ha avuti tanti buoni anche in passato, Jason Witten, di colpo possa aver pensato che sì, alla fine forse con 4 scarsi riusciamo a fare uno da Hall of Fame. Cioè, questo che mi lascia veramente perplesso delle volte, con decisamente l'amaro in bocca.
Assolutamente, condivido in pieno. Non conosco le dinamiche che hanno portato poi il vostro staff, parlando di soldi, proprio parlando di conti, a farsi due conti in tasca e a dire che preferivano magari investire altrove. Questo bisognerebbe analizzare a fondo le mosse estive, il draft, il roster che avevate, che avete, sono un lavorone. Così su due piedi direi che in effetti è un po' quello che vi manca, sì.
Sì, la mia impressione è anche che in realtà Witten lo abbiano fatto scivolare via esattamente nel momento in cui hanno deciso di confermare di nuovo Garrett e Linehan. Forse è una mia idea, ma anche da quello che sentivo la settimana scorsa in telecronaca mi sembra aver capito che, insomma, tutto sommato la questione risiede un pochettino lì. E ora vogliamo sapere dalla viva voce di Mark chi sono i nomi che sono rimasti fuori dal pagellone settimanale che pubblichiamo sul blog, ma che assolutamente non vogliamo dimenticare in Off of the Number. Vai Mark.
E allora, come dici tu, eccoci ancora qui sull'altalena che ci porta su e poi giù e poi di nuovo su. 8 a quello che sarebbe l'Anzanghiro di Ennio se ad Ennio tornasse la voglia di scrivere. Xavier Suafilo, guardia che non solo non fa rimpiangere l'acerbo Connor Williams, ma che finisce forse per soffiargli il posto. Quadrato. 9 a Jeff Heath, il nostro coltellino svizzero si inventa un nuovo gadget come running back da finta di punt. Guadagna un primo down fondamentale e poi sigilla due volte la barra degli Eagles su Zach Ertz. Imprescindibile. E 10 a Chris Richard. Non bastasse l'enorme partita giocata dal pacchetto arretrato, in particolare dalle safety, rinvigorite dal futuro defensive coordinator, nel prepartita viene alle mani con un giocatore inattivo degli Eagles, impostando da subito il livello dello scontro che i suoi raccolgono e fanno proprio. Energetico. Per questa settimana è tutto. Linea a Roberto.
Grazie Mark. Grande Richard, mi ha gasato un casino ieri sera, stanotte. Manuel, voglio coinvolgerti su un paio di decisioni di Pederson che personalmente ho trovato interessanti o bizzarre, se preferisci, insomma dipende un po' da come la vediamo. La prima è stata quella di giocare praticamente tutto il primo tempo con personale 11 invece delle solite formazioni, invece a tight end multipli, che mi sembra fossero un po' una vostra caratteristica. Decisione che non ha dato affatto buoni risultati, specialmente mi sembra di poter dire sul gioco di corsa. E quella chiamata nel secondo quarto sul quarto e uno, invece di tentare un field goal o una quarterback sneak, ha deciso di dare la palla a Adams, che è stato poi fermato prima della linea di scrimmage. Sempre riferendomi a quell'articolo in precedenza, il play calling è stato molto criticato. Tu parlavi prima, peraltro facevi giustamente riferimento alla parità dei due assistenti. Diciamo che un po' tornano tutti i conti così?
Sì, hai fatto un'osservazione giustissima sul personnel. Credo che fosse stato anche per coinvolgere da subito Golden Tate, che è il nuovo arrivato, che ha giocato molti snap nel primo tempo e poi piano piano ha perso come dire, snap, per tornare a formazioni più classiche. Sicuramente eravamo fuori dalla bye week, quindi avevamo praticamente avuto 10 giorni per preparare questa settimana, forse di più, e ti presenti praticamente giocando primo tempo veramente senza senso. Siamo la squadra che segna meno punti nel primo quarto, facciamo appena 2,3 punti qua nel primo quarto, e nel primo quarto praticamente giochi il game plan disegnato una settimana, quindi hai schemi fissi, quindi 15 schemi, quindi da qui capisci che sta lavorando settimana male. E quando regali 1-2 quarti alla squadra avversaria, i conti alla fine tornano purtroppo in maniera negativa. Cos'altro? Beh sì, su quarto down praticamente Mike Pederson, da quando è entrato come head coach, gli Eagles sono squadre che ampiamente hanno giocato più quarti down. L'anno scorso addirittura ha fatto il record, credo, di NFL con 29 quarti down giocati. Praticamente su certe situazioni non sta neanche a, come dire, a pensare se andare o no, e ci va, contando che nel medio e lungo periodo i successi compenseranno i tentativi falliti. E d'altronde ci ha vinto praticamente un Super Bowl con un quarto down folle.
Sì, no, certo, ero rimasto un po' così perché generalmente in una situazione così magari vai per lo snap veloce, vai con il quarterback e eviti di doverti girare, dar la palla al running back, in una situazione in cui in effetti poi il gioco di corse fino a quel momento e poi comunque per tutta la partita non ha funzionato tantissimo, ecco, era un po' lì la mia perplessità.
No, io mi aspettavo la Philly Special, se devo essere sincero.
Ah, così.
O qualcosa del genere, insomma.
L'avevamo già fatto contro i Falcons all'opening, basta.
Basta.
No, sì, il tema Molta è stesso, che da quando Wentz è tornato, questi momenti chiave non, difficilmente passano dalle sue mani. Anche qui era giusto provare il quarto down in quella situazione, è stato sbagliatissimo che aveva una corsa così centrale, una roba abbastanza inefficace. Tanto per un undrafted rookie, insomma, nel senso, facciamo fatica a dare la palla giusta agli uomini giusti in questa situazione quest'anno, tra gli altri problemi di fondo.
Certo. Francesco, a questo punto la lotta per l'NFC East è sempre più fra tre squadre, Redskins, Cowboys e Eagles. A conti e scongiuri per tutti i fatti, chi ritiene la più ferrata per vincere la division? Peraltro per i Cowboys sono due impegni ravvicinati in trasferta contro Atlanta e poi giovedì nel Thanksgiving in casa contro i Redskins, insomma una specie di showdown.
Ma sinceramente penso che questa division rimarrà aperta fino alla fine. Non vedo nessuno in grado di emergere. Io ero piuttosto sicuro che da questo match in poi avremmo visto un ritorno di Philadelphia deciso. Infatti, come ti avevo detto, pensavo che voi poteste vincere la partita, ma da qui in poi mi aspetto degli Eagles che dimostrino a tutti chi sono i campioni in carica. Quindi, se non sono ancora riusciti a farlo contro di voi, potrebbero rimettersi in marcia magari dalla prossima settimana.
Contro i Saints, se non erro?
Ma è qui che si vede poi.
No, infatti, per la moglie, infatti sarebbe veramente un bel...
Ma esatto, a livello di morale sarebbe un bel colpo e al contrario perdere anche quella taglierebbe un po' le gambe. Washington dal canto suo non ce l'ha neanche facile, perché affronta Houston che è in un momento di forma smagliante, poi a voi e poi ci sarà lo scontro con Philadelphia. Nelle ultime tre di stagione poi Washington si becca Jacksonville, che ormai magari ha poco da dire alla stagione ma rimane una buona squadra, Tennessee e di nuovo Philadelphia, quindi sai, è tutto aperto. Io credo che voi non lo so, è un po',
no, hai detto Philadelphia, adesso non torna indietro, lasciaci stare a noi.
No.
Hai detto Philadelphia. Mano il testimone, cazzi tuoi.
Stavo dicendo che sì, no, ma io lo confermo, nel senso che fra tutte vedo Philadelphia più forte. Washington, pur essendo prima, è un po' strano dirlo, ma non mi convince per niente e credo che avrà un crollo. Potenzialmente delle ultime sette partite può perderne tranquillamente 5-6. E voi, secondo me, state cercando di sistemare le cose, ma penso sia un po' troppo tardi. Quindi Philadelphia, secondo me, la spunterà e vincerà la divisione.
Stiamo cercando di sistemare le cose per riuscire a fare 8-8 anche quest'anno. Manuel, li hai citati prima i Falcons per il Philly Special, li avete incontrati la prima giornata, poi non so se li hai più rivisti o occhieggiati, ma che ricordo hai di questa squadra? Secondo te come si matchano con i Cowboys?
Allora, è una squadra molto diversa da quella odierna, è una squadra che perdeva la prima di quattro partite consecutive, direi, fino alla sconfitta contro gli Steelers. Era paradossalmente una squadra molto più completa, ha perso un sacco di uomini fondamentali durante il primo mese di gare, ma è proprio per questo che Dan Quinn è riuscito a trovare una forza. È una squadra che ha mostrato quello che non ha mostrato l'anno scorso dopo la sconfitta del Super Bowl, una resilienza, una forza di uscire dalle difficoltà. Ha vinto 4 gare consecutive, 4-4, ha trovato veramente una forza di riemergere che non mi immaginavo, prima di perdere in modo clamoroso a Cleveland in una partita folle. È una squadra che, come Dallas, credo che abbia un sacco di talento, ma sia poco consistente sul medio periodo. Quindi è una gara che potrebbe finire in qualsiasi maniera. Sicuramente qui credo che Amari Cooper dovrebbe fare la differenza, perché comunque i Falcons sono una squadra che concedono oltre 300 yard di passing yard a partita. Quindi credo in difesa comunque è un anello debole, e qui il gioco aereo finalmente deve, per una squadra come i Cowboys, che hanno fatto un po' fatica quest'anno via aerea a macinare yard, quindi credo che finalmente dove Mari Cooper può, oltre a quella partita di stanotte, fare la differenza e debba fare la differenza per portare a casa una vittoria che è fondamentale, perché ovviamente qui abbiamo un record di 4-5 per entrambe le squadre, con i Falcons che difficilmente arriveranno tra l'altro a una wild card, quindi sono due squadre che non possono che vincere.
Mark, per chiudere, prima di chiudere questa parte di argomento e passare al resto della NFL, volevo farti ascoltare un paio di considerazioni di un nostro ascoltatore che ci ha mandato sempre tramite WhatsApp. Peraltro invito gli ascoltatori a fare come facevano l'anno scorso, a mandarci domande, commenti, considerazioni, quello che vogliono. Quindi Josué si interroga sul futuro di questi Cowboys e tutto sommato si dichiara moderatamente ottimista, sentiamo che cosa ha da dirci.
Buonasera a tutti voi, mi chiamo Josué Mazzella, sono un fan dei Dallas Cowboys da lontano 1982. Come ogni fan dei Dallas Cowboys, chiaramente noi, nel momento in cui c'è un match che non va come dovrebbe, come quello del Monday Night scorso, ci abbattiamo forse oltremodo. Quando invece le cose vanno un po' meglio come ieri sera, come stanotte, ci lasciamo prendere un po' dall'euforia, ma penso che sia abbastanza normale e logico. Io vorrei fare questo tipo di considerazione. Credo che fondamentalmente, tranne qualche piccola eccezione, qualche squadra che, come ad esempio nella NFC, come i Rams, come probabilmente New Orleans, il livello mi sembra, diciamo, abbastanza medio-basso quest'anno, per cui io credo che noi abbiamo un buon team, una buona squadra, sicuramente un'ottima difesa, ma anche un buon attacco, l'abbiamo visto ieri sera. Credo che possiamo ancora dire la nostra quest'anno. Chiaramente abbiamo sbagliato, abbiamo perso delle partite incredibili, assurde, ma ci sono ancora, ritengo, i margini per provare quantomeno a lottare fino alla fine per un posto nei playoff. Vi dico solamente che domenica prossima sarò ad Atlanta a vedere la partita, il Mercedes-Benz e forza Cowboys. Ciao.
Grazie a Giosuè, buon divertimento per lui che ad Atlanta va a vedere la partita nella speranza di vederlo tornare vincitore. Quindi Mark, lui parla di livello medio, medio e basso per l'NFC, fatto salvo per le eccezioni Saints e Rams. Dopo tutti questi sali e scendi emotivi, le nostre belle altalene, prestazioni, risultati, dimmi il tuo sentimento di pancia e quello di testa più razionale su quello che dobbiamo aspettarci davvero da questi Cowboys in questa seconda parte di stagione. Cioè, effettivamente 8-8 per te è il traguardo?
No, io mi aspetto 9-7, però quello che è fondamentale per raggiungere questo risultato 9-7, che potrebbe anche valere, visto come stiamo andando tutte le squadre della East, potrebbe anche valere una wild card, è fondamentale vincere le prossime due, cioè Falcons e Redskins, perché se perdiamo con i Falcons smogliamo sicuramente il colpo. E se vinciamo con i Falcons e poi vinciamo con Washington, la nostra situazione sarebbe diametralmente ribaltata e saremmo probabilmente primi in division e a quel punto ce la possiamo giocare. Io ripeto, secondo me l'acquisizione di Amari Cooper è molto più importante per quello che riesce a liberare nella offense dei Cowboys, più per quello che poi riesce in realtà a mettere lui sul campo, perché l'abbiamo visto anche ieri sera, Amari Cooper ha chiuso tre terzi down fondamentali, una cosa che nelle prime partite non ci riusciva mai. Dak sa che al terzo down può guardare per primo Amari Cooper. Amari Cooper è in grado di separarsi con chiunque, e questo ha aperto le strade anche al fatto che le safety non si siano più abbassate sulla linea per andare a chiudere le corse di Zeke. E abbiamo visto anche all'inizio del secondo tempo Zeke che prendeva due autostrade con le safety molto indietro, preoccupate probabilmente dal dover raddoppiare i nostri ricevitori. Quindi è più importante per il sistema di gioco l'intervento di Amari Cooper che per quello che fa effettivamente lui. Giudicarlo sui suoi numeri, secondo me, è sbagliato. E quindi io vedo questa possibilità, c'è una possibilità di arrivare almeno 9-7. E questo potrebbe significare poi andare in post-season, e poi si sa che la post-season cambia tutte le carte in tavola. Abbiamo visto quello che fecero i Giants qualche anno fa, quindi tutto è possibile.
E ce lo insegnano anche i nostri amici degli Eagles lo scorso anno con l'infortunio più grave che uno si possa immaginare nella propria squadra. Week 10 della NFL relativamente tranquilla, anche se un paio di risultati sorprendenti ci sono stati, a partire da quello che fa più male al nostro Francesco, ossia la sconfitta dei suoi Patriots per mano dei Titans. Ma tanto si sa, Francesco, la division è quella che è, no? Questo e molto altro in 4 minutes warning, tutta la giornata NFL in 4 minuti o giù di lì. A te, Francesco.
Che a me dispiace per i tifosi Patriots, pazienza, però noi abbiamo vinto, insomma, siamo qui a parlare di Cowboys, quindi chi si occupa di Patriots
sempre saltare sul carro dei vincitori, ottimo.
Mi sembra giusto, cioè alla fine io sono qui, mica sono a parlare di New England. Comunque, a parte gli scherzi, sì, la settimana vedeva Baltimore Ravens, Minnesota Vikings, Houston Texans e the Denver Broncos in bye, quindi queste quattro squadre non hanno giocato. Settimana che si è aperta con la sfida tra Panthers e Steelers. Questa è stata una partita molto curiosa, perché tra l'altro io vedevo Carolina piuttosto favorita, in un momento di forma veramente smagliante. Niente, un bel cinquantello, un 50 burger di Pittsburgh che conferma altresì anche il loro momento positivo e sconfigge i Panthers.
Sarà contento Manuel dopo la previsione che hai fatto sugli Eagles.
Sai come si dice, che le briciole le fa chi mastica, no? Esatto. Quindi le previsioni le possono sbagliare solo quelli che le fanno.
Ma noi infatti non abbiamo problemi, vai.
Poi c'è qualcuno che le previsioni le azzecca sempre come me, e infatti Trubisky mette su un monster game e Chicago batte Detroit 34-22. Inarrestabili veramente i Saints, che per 51-14 sconfiggono i Bengals. Tra l'altro, se non vado errato, Cincinnati ha liquidato il proprio coordinatore della difesa, sì, dopo questa bella prova. E poi Drew Brees fantastico, che sorpassa Brett Favre come touchdown su passaggi nella storia appunto dell'NFL. Ne ha già accennato prima il vostro ospite, ovvero Falcons, che cadono in casa dei Cleveland Browns in un upset veramente che forse molto pochi si aspettavano. Ancora momento veramente, più che un momento, direi stagione difficile per Jacksonville, che perde di soli 3 punti, ma perde in casa degli Indianapolis Colts. Attenzione ai Colts, perché anche qui Manuel diceva giustamente che una delle perdite più gravi è stato il loro coordinatore. Io sono completamente d'accordo, perché Indianapolis gioca molto bene. Noi l'abbiamo affrontata e battuta in una partita veramente difficile, ma loro hanno una marea di infortunati e stanno giocando un ottimo football. Infatti, come ti dicevo in chat, io ho detto che Dallas poteva tranquillamente battere Philadelphia, e poi attenzione alla partita con i Colts, quindi vediamo quando ci sarà. Cardinals che tengono a contatto, e sicuramente gli va dato atto di essere rimasti a poco di più di un possesso di distanza dai Kansas City Chiefs, che però continuano la loro marcia trionfale 26-14 per la squadra di Mahomes. Io direi che Mahomes mette una seria ipoteca sul titolo di MVP dovesse continuare così. Bills che hanno la meglio di New York Jets per 41-10. Redskins che battono i Buccaneers per 16-3 in una partita direi decisamente brutta. New England che ha la trasferta di Tennessee, e poi ovviamente risultato di 34-10 per Tennessee, e poi Chargers che battono 20-6 i Raiders, rimanendo poi
guarda che devi stare tranquillo, Tennessee è una squadra molto forte, noi te lo possiamo
io assicurare. Io lo so, ma poi c'è qualcuno che non lo sa e pensa che non sia così e mi tocca arrabbiarmi. Vabbè, comunque Dolphins che perdono 12-31 contro Green Bay, quindi la truppa di Aaron Rodgers che torna sulla retta via, anche se un altro Aaron ad essere protagonista, ovvero Aaron Jones, running back che chiude con 145 yards e 2 rushing touchdown. Seattle che mette in mostra una bella prova e si conferma degna avversaria dei Rams, che però ancora una volta anche loro come Kansas City vincono e si portano su 9 vittorie e una sconfitta come record, risultato finale di 36-31. Poi, come avete già detto ampiamente voi, Cowboys che battono 27-20 Philadelphia Eagles. Noi tra l'altro registriamo quando è ancora da giocare il partitone tra New York Giants e San Francisco 49ers.
Guarda, se non ti dilungavi con la questione dei Giants, avevi finito esattamente insieme a Bon Jovi. Manuel, chi ritieni che siano le quattro squadre più attrezzate per arrivare in fondo e chi potrebbe in qualche modo inserirsi alla sorpresa, magari con una grande seconda parte di stagione, nella lotta al titolo ovviamente?
In questo momento la Lega sembra divisa da 3-4 squadre ben avanti rispetto alle altre, poi un mucchio di squadre che stanno naspando. Ovviamente Saints e Rams sembrano sopra tutto, Aggiungo i Patriots perché hanno non sette, non nove vite, hanno mille vite. E a differenza di molti,
e questa gliela dovevi a Francesco, mi sembra giusto. Belli, siete bravissimi.
E molti diranno, mettono i Kansas City come probabile come dei contender, ma secondo me in difesa sono veramente una delle peggiori versioni di Kansas City degli ultimi anni e sono assolutamente inconsistenti sul lungo termine. E metto come sorpresa, diciamo come conferma della seconda parte di stagione, i Chargers, che nonostante siano 7-2 praticamente nessuno si sta calcolando. È una squadra che da anni...
con calma. Io
ma tu, li hai rimandati a San Diego, scusa.
Li ho rimandati a San Diego, però li ho tenuti altamente in considerazione.
Bravo, bravo. Sono anni che giocano un ottimo football, sono la squadra penso più sfortunata della storia. Quest'anno ho perso qualche pezzo importante, ma sono ancora grosso modo tratti, insomma, sono ancora un nucleo sufficiente per giocare a buon football.
E... tra l'altro interrompo solo Manuel, se posso, poi lo lascio finire. Magari Manuel lo voleva dire, ma pensavo stesse già andando oltre. Chiedo scusa in tal caso. Proprio nelle ultimissime ore hanno perso Perryman per la stagione, linebacker dei Chargers. Appunto, io condivido assolutamente l'opinione di Mark e di Manuel, che secondo me i Chargers sono serissimi candidati, però insomma Perryman è una brutta perdita per la loro difesa.
Devono arrivare sani fino a febbraio, che non è scontatissimo. Non so cosa danno da mangiare a quella squadra lì, ma qualcosa non funziona. Però credo che loro si formeranno una squadra ostica.
Perfetto, con questo è tutto per questa puntata del True Blue Show. Salutiamo quindi gli ospiti di oggi. Ciao e grazie a Mark Taccone.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Grazie a Manuel Tracia, che magari riavremo ospite per la gara di ritorno.
Ciao, ciao a tutti.
Arrivederci infine anche a Francesco Cugusi, naturalmente.
Ciao ragazzi, è sempre bello sentirsi dopo una bella vittoria. Go Dallas!
Grande. E peraltro, invece allora, sai che cosa c'è? Non scordate che Francesco conduce anche il podcast di Patriot Rain, che va in onda sempre su The Cutting Radio. Quando, Francesco, mi sa che avete cambiato slot, giusto?
Sì, noi abbiamo cambiato slot perché questo mi permette di stare più vicino alla squadra che amo veramente, che è Dallas, che voi sapete esce ogni martedì alle 14 e noi ci siamo accodati così come progetto parallelo. Alle 16 uscirà Patriot Train, dove seguo un po' insomma questa squadra secondaria.
Sì, sei veramente un benefattore. Grazie anche a Luca Barbieri, Marco Volpi, Ennio Biagini e Federica Pelà, che torneranno ad animare la trasmissione del sabato, anche se non so se questo sabato andremo in onda perché ci sono motivi contingenti. Ringraziando tutti i ragazzi della grande famiglia di The Cutting Edge, vi invito a seguire il sito e pagina Facebook per gli aggiornamenti su tutti i podcast in programma, e quindi anche lì troverete le notizie se noi andremo o meno in onda il sabato. Poi ci sarà il Thanksgiving, insomma ci dovremo organizzare un pochettino. Voi continuate a leggerci anche sulle pagine del nostro sito www.trueblueblog.net, quello sarà sempre aggiornato, e continuate a rimanere aggiornati sulle nostre attività tramite i nostri account Facebook e Twitter. Vi ricordo che le puntate del podcast sono ascoltabili e scaricabili, oltre che dalle pagine del blog, sulla piattaforma Spreaker di The Cutting Edge, sulla relativa app, da iTunes e su Spotify. Grazie a chi ci ha seguito fin qui e appuntamento con una nuova puntata del True Blue Show in compagnia mia e dei nostri ospiti. Un saluto e un ringraziamento da Roby e alla prossima. Avenue till my legs
felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. No angel gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?